Ecco, abbiamo visto questo film che in modo veramente impressionante e commovente, sempre di grande attualità, che in una determinata situazione storica ha ancorato le sue radici, di cui vogliamo parlare fra poco. Comunque è di grande attualità ed è triste che sia così. Senz'altro non era prevedibile lo sviluppo attuale, però. Prima di parlare di questo punto, vorrei parlare della edizione della copia, che materiale cinematografico abbiamo visto.
Grazie per essere qui. Avete visto una copia molto lunga, più lunga del normale, perché è la copia che... Grazie per essere qui. Avete visto una edizione più lunga del film, perché è l'edizione che è andata al Festival di Venezia nel 93, mi pare, e poi il film è andato abbastanza bene, però i produttori e i distributori hanno chiesto a Gianni di tagliare 20 minuti del film e lui è stato costretto a tagliarli. E questa copia è stata ritrovata nel laboratorio e poi l'ho consegnata alla Cineteca e secondo me questa copia è molto più interessante del film tagliato, come sempre. È un film che io amo molto. È stato girato nell'Albania praticamente un anno e mezzo dopo la caduta di Enver Hoxha 2, quindi una situazione potete immaginare particolarmente complessa dal punto di vista produttivo e umano. Abbiamo vissuto in posti simili a quelli del film ed è stata una lavorazione interminabile, nel senso che voi sapete i film si fanno nella migliore delle ipotesi in 10 settimane, a volte anche meno, e noi siamo stati 24 settimane in Albania a girare, quindi potete immaginare l'avventura umana oltre che professionale. Sono 6 mesi circa della mia vita in Albania nel 92, sono stata dura. È un film, secondo me, molto importante perché parla sì dell'Albania, ma è un film che parla dell'Italia sostanzialmente. Film premonitore di molti argomenti come l'immigrazione, cioè l'Italia è stato un paese di immigrati, qui è pieno di italiani e adesso la situazione in Italia rispetto all'immigrazione è una situazione scandalosa, nel senso che noi trattiamo moralmente e fisicamente i immigrati che sono spesso rifugiati come se fossero dei criminali e soprattutto non tanto dal punto di vista istituzionale, ma la percezione di minaccia che la popolazione italiana ha rispetto all'immigrazione è una cosa scandalosa perché è alimentata dai populismi, dalle destre, da una certa stampa che riproduce una diffidenza, una ostilità verso di loro che è veramente inaccettabile e vergognosa per il genere umano. Questo film è premonitore di questa situazione perché in fondo l'intenzione di Gianni era proprio di raccontare quella che è stata la nostra immigrazione, che non era molto diversa da quella che sono stati costretti a fare i poveri albanesi. Tra l'altro, gli albanesi, adesso non voglio farla lunga su questa questione, sono una popolazione meravigliosa, cioè perché l'Albania è un paese che è rimasto isolato perché è circondato da montagne, quindi è rimasto effettivamente un'umanità È una socialità che noi nell'Occidente avevamo perso. E oltretutto la cosa che interessava molto Gianni dal punto di vista formale è che fisicamente gli albanesi erano come gli italiani degli anni 40 e 50, proprio nella fisionomica delle facce. Quindi, insomma, ecco, questa la scelta del vecchio. Insomma, è tutta una serie di. Gianni voleva parlare dell'Italia, non parlava dell'Albania. E questa è una cosa che mi fa amare molto il film. Abbiamo girato il film in anamorfico, è stata una scelta strana anche perché Gianni Amelio era un regista che faceva dei film molto statici. Io amavo moltissimo il cinema di Gianni Amelio, ma è un regista che faceva pochi movimenti di macchina, era molto attento ai primi piani. E quando abbiamo cominciato a girare le prime, diciamo, 5 settimane, io ero molto stupito perché giravamo sempre carrelli, dolly, grandi movimenti di macchina, io ero veramente colpito. E poi dopo 5 settimane abbiamo girato un lungo dialogo tra Enrico Loverso e il protagonista anziano. E allora io ho detto, beh, adesso faremo un carrello, facciamo un movimento di macchina come sempre. E lui mi ha detto, no, adesso la macchina è ferma perché adesso bisogna guardare gli attori, perché niente può distrarre lo spettatore dall'attore. E questa è stata per me una lezione molto, molto importante, no? Di che cosa vuol dire la regia rispetto anche al movimento di macchina, alla possibilità di fare delle cose spettacolari, e ci sono dei momenti in cui invece bisogna fermarsi, perché l'unica cosa da ascoltare sono gli attori. Insomma, grandi lezioni di vita e grandi lezioni di regia. Ecco, fatto breve, un riassunto dell'esperienza. No, poi l'altra cosa molto interessante è che io, quando ho incontrato Gianni, insomma, ero molto giovane ancora, avevo fatto pochissimi film, in fondo lui aveva visto dei film che avevo fatto, io avevo visto i film che avevo fatto con Silvio Soldini, aveva visto un film di Mario Martone, che era stata un'altra avventura piuttosto interessante, però insomma ero veramente giovane, lui era un regista molto affermato, e quindi mi ricordo io ero terrorizzato a incontrare quello che per me era un mito della regia italiana, e mi ricordo lui mi ha detto: io ho visto che hai fatto questo film molto bello, poi quest'altro film molto bello, ma tu hai fatto anche, e mi ha detto il titolo di un film orribile che io avevo fatto, e ho detto: ecco fatto, sono rovinato, non mi sceglierà più. E poi insomma lì ho capito anche che bisogna stare molto attenti quando si sceglie i film da fare, nel senso che poi alla fine arriverà sempre qualcuno, specie se cinefilo, e ti dirà: ma tu hai fatto quell'orribile film? E si dice sì. Bisogna stare molto attenti, le scelte che si fanno nella collaborazione con i registi sono scelte molto 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 pericolose, insomma, poi insomma, lo verificate, bisogna stare attenti, se poi uno comincia a fare le commedie finisce a fare solo le commedie, se fai film d'azione fa solo i film d'azione, fa le schifezze per la televisione, si finisce a fare schifezze per la televisione, quindi è molto importante. Questo lo dico per i giovani, non ne vedo molti, ma insomma per i giovani che vogliono fare il mio lavoro, insomma, bisogna stare prudenti. Ecco. Ho detto abbastanza stupidaggini, grazie.
Alles aufgezeichnet.
Abbiamo registrato tutto. Quel che mi incuriosisce è in particolare come il film tra una storia fittizia e praticamente quando si muove fra questo, la storia che viene raccontata, e la realtà, una specie di documentario, perché il film inizia con un materiale d'archivio che risale alla Seconda Guerra Mondiale e quindi colloca il film non solo nella realtà ma anche in una realtà storica. Anche questo era chiaro quin dall'inizio, cioè questo legame col passato che inizia già con le immagini, perché mi sembra essere anche una delle idee centrali di questo film, cioè che le idee che noi abbiamo da luoghi diversi o da regioni diverse che sono fortemente coniati da queste immagini. Quindi com'è stato questo inizio del film con la cronaca italiana?
Sia legato alla realtà, ogni film in qualche modo è un documentario, cioè io non riesco a pensare al mio lavoro di direttore della fotografia e comunque di operatore di macchina soprattutto se non pensassi che stiamo cercando di, non dico di riprodurre la realtà, ma di dare un'interpretazione della realtà tale per cui lo spettatore sia obbligato a credere. Quindi chiaramente un film girato in Albania era un film che aveva anche un carattere documentario, documentaristico per certi versi, anche inserito in un discorso di finzione, però insomma doveva essere realistico. Però quando io vorrei parlare un attimo del mio lavoro, vorrei dire, io cerco di fare sempre una fotografia che sia realistica. All'interno della nozione di realismo le sfumature sono molteplici, essere realistici non vuol dire fare sempre la stessa luce. La realtà, come ci insegna l'osservazione della realtà, del sole, della luce che cambia continuamente, è una realtà molteplice e interpretabile a seconda delle esigenze del film e del regista. Quindi per me essere documentaristico o realistico nell'illuminazione è un'esigenza fondamentale che cerco di portare in ogni film a cui collaboro. Poi i film sono dei registi, io sono uno dei collaboratori del regista, non più importante dello scenografo, non più importante del costumista, il mio unico dovere è essere fedele alla sceneggiatura e alle intenzioni del regista. Io quando sento qualcuno che mi dice: fin dai primi minuti ho riconosciuto la tua fotografia, inorridisco perché penso che ho sbagliato tutto, quindi... perché io non ho la mia fotografia, io faccio i film che i registi mi chiedono. Sono assolutamente, io sono felice di questo premio, sono felice che a Marburg ci sia questa attenzione verso i direttori della fotografia, ma penso anche che molto spesso il nostro ruolo è esagerato. La nostra importanza dei film è, secondo me, deve essere molto più relativa. I film sono dei registi, sono soprattutto anche degli attori, che sono quelli che ci mettono la faccia e rischiano in prima persona. Insomma, io sul personalismo e sull'artisticità del mio lavoro ci andrei un po' cauto. Non vorrei deludervi, ma è così.
No, non volevo neanche dire se è un Gianni Amelio o un film tipico di Luca Biccazzi. È chiaro che è un prodotto di collaborazione, però il contributo della fotografia è naturalmente un contributo essenziale. Io volevo insistere un po' sul punto della storicità delle immagini, perché...
perché sennò poi perdiamo... Io trovo che una delle cose meravigliose del cinema è che è un'opera d'arte collettiva, nel senso che è una delle attività in cui molti esseri umani, a volte 40, 50, a volte 100, si mettono insieme e producono un'opera d'arte. E questo è un aspetto meraviglioso della socialità e dell'essere umano, no? Nel senso che pochi aspetti artistici hanno questa caratteristica. Sì, il teatro, però se ci pensate, lo scrittore da solo, l'artista, il pittore da solo, il poeta da solo, ecco, invece... che meravigliosa cosa, degli esseri umani si mettono insieme e fanno un'opera d'arte, che spesso è un'opera d'arte, a volte una schifezza, però insomma dipende. E la cosa meravigliosa, dipende, dai. Spesso a me piace molto il cinema, io sono un appassionato, continuo ad andare al cinema ossessivamente e voglio dire di nuovo questa cosa che veramente per me è determinante, lo ripeto perché è una mia ossessione. Il film è un'opera d'arte collettiva e va fruito collettivamente. Scusate per quelli che c'erano prima, lo ripeto, però mi sembra necessario. L'assenza e la sparizione delle sale cinematografiche è la cosa che porterà all'estinzione del cinema. Se non vediamo i film così come vengono fatti collettivamente, se non li vediamo e li fruiamo collettivamente, non ne cogliamo minimamente il senso, non solo la forma, non è che è più bello al cinema. Si vede bene anche in televisione, ma da soli noi non siamo in grado di capire nessuna opera cinematografica, perché è solo il sentire della sala, le emozioni che passano nella sala ci permettono di capire cosa stiamo vedendo, non il singolo computer o il singolo televisore. È per me molto importante, lo ripeto ossessivamente, ma è il senso del nostro lavoro. Quando non ci saranno più le sale, forse io sarò morto, comunque non ci saranno più film per me, finita. Bene, adesso prego, fai fare la domanda.
Sì, però la domanda della collettività mi riporta comunque al discorso della storicità delle immagini, perché la mia impressione era quella che ci sono comunque alcune scene che facevano riferimento esplicito al neorealismo italiano, al paesà, cioè il discorso che fa il vecchietto al giovane che dice paesà, e poi c'è la scena del furto delle scarpe, cioè questa storia neapolitana di paesà che è un forte richiamo a questo film, anche la macchina stessa in cui andavano in giro e poi le cave in cui viveva la gente, cioè tutti questi riferimenti. Ma ne avete parlato prima? Era un risultato casuale? Era previsto?
Sì, da un lato anche, secondo me, poi bisogna anche relativizzare l'idea che i registi spiegano tutti i film agli operatori, no? Nel senso che sì, un po' sì, si parla di come deve essere il film dal punto di vista formale, però... diciamo che così come il tempo nelle riprese è poco, anche il tempo della preparazione è spesso molto poco, quindi bisogna intendersi. Io credo molto nell'empatia, nella capacità di capire anche senza le parole. È una cosa che verifico nel rapporto con gli attori, essendo anche operatore di macchina, ed è una cosa che secondo me fa funzionare i rapporti tra registi e direttori della fotografia, nel senso ci si capisce senza tante parole. Dopodiché è chiaro che però che è assolutamente necessario e determinante avere, come dire, un substrato culturale che però è fatto sì di cinema, ma non solo di cinema, nel senso che la storia del cinema, sono sempre andato fin da piccolo al cinema e ossessivamente, come vi dicevo prima, però quella da un lato conta, però conta anche la letteratura, conta, adesso non voglio fare quell'artistico però che non mi appartiene, però conta, è importante leggere dei libri, è importante sentire la musica, è importante viaggiare, è importante conoscere le persone, è importante essere curiosi. Così facendo noi riusciamo a capire quelle che sono le intenzioni dei registi. Ogni tanto qualcuno mi dice appunto come vi siete spiegati con il regista, ma magari abbiamo parlato di musica, se però io non so di cosa sta parlando, difficilmente capirò quello che mi sta chiedendo. Quindi io non credo, per esempio, io non sono mai stato appassionato di tecnica cinematografica, trovo che sia una cosa noiosissima parlare di lenti e di pellicole, adesso di macchine digitali, francamente non ne sono molto ignorante, non credo che sia necessario, credo che sia molto più importante che io abbia viaggiato, che stia leggendo dei libri, di essere curiosi, aperti al mondo, fare politica anche è una forma di conoscenza cinematografica, perché il cinema parla di politica anche, quindi ecco, insomma, sì, questo. Sì, dopodiché c'è un substrato comune per cui certamente il cinema italiano, che io non ho amato moltissimo, lo dico con una certa vergogna, però certo l'ho visto e l'ho colto, però forse mi è servito più essere italiano piuttosto che aver visto i film del neorealismo, sì, forse sì, un po' sì, ma non tanto quello. Cioè io sapevo di cosa parlavamo. Proprio con Gianni Amelio sono andato poi a girare un film in Cina alcuni anni dopo, La stella che non c'è si chiamava, e lì ero molto imbarazzato perché io della Cina non sapevo niente e quindi non ero in grado di illuminare una casa perché non sapevo, io non so come vivono i cinesi, sì, faccio i sopralluoghi nella preparazione, ma io che cosa ne so se usano dei neon, delle lampadine, se vivono in case buie o in case sovrilluminate. Ecco, io quello non lo conosco e lì non sapevo cosa fare. Girare in Albania invece era una cosa che riconoscevo come una radice visiva e culturale del mio essere stato italiano e avere capito che cos'era il nostro paese e averlo immaginato o visto al cinema nella sua miseria che ho ritrovato in Albania. Queste sono secondo me le cose importanti, non parlare di obiettivi, insomma, francamente non ne so niente.
Ora mi piacerebbe tornare su due aspetti di cui abbiamo già appena parlato, il neorealismo, poi un altro discorso ancora, cioè questo limite fra documentario e storia fittizia. Io vorrei riferirmi agli attori perché ho l'impressione che ci sia un'interazione specifica, speciale fra gli attori, cioè i protagonisti e la macchina da presa. Cioè le persone guardano direttamente nella cinepresa e poco prima di quella situazione con la figura di Madre Teresa, cioè che il piccolo bambino tocca quasi la cinepresa, forse ci può dire qualcosa in merito. Com'è stata l'interazione con le persone sul posto? Era dovuto al fatto che non erano attori professionisti o come mai?
Beh, certamente nessuno di loro era un attore professionista, nel senso il nostro protagonista, l'uomo anziano, non era un attore, era un contadino della Sicilia profonda. E quindi non aveva mai visto una macchina da presa, forse non era forse neanche mai stato in una sala cinematografica, credo, però era una persona meravigliosa e comunque tutte le persone che lavoravano con noi, avete visto che nel film c'è una cosa che c'è una ricchezza inaudita, il film non era un grande budget, ma c'era una grandissima ricchezza, avevamo tantissime comparse, tantissimi extras, che è una cosa costosissima nel cinema normale europeo, no? Perché costano tantissimo e che invece in Albania potevamo prendere centinaia di persone. Oggi dice: quante persone vuoi, Gianni? 1000. E dice: va bene, prenderemo 1000 persone. Cioè una situazione professionale meravigliosa. Poi avevamo una troupe albanese molto, molto in Albania facevano del cinema quando c'era ancora Enver Hoxha, non lo fanno più, non lo hanno più fatto in quegli anni. Quindi c'erano molte persone della troupe che erano disoccupate, erano di altissima professionalità e di grandissima umanità. Alcuni di loro sono venuti in Italia, vabbè adesso non è esattamente la risposta alla domanda, però mi piace raccontarlo. Uno delle comparse del camion aveva 18 anni, era un ragazzo veramente, veramente intelligente. Gianni Amelio ha deciso di adottarlo, quindi è diventato suo figlio. E questo ragazzo adesso è il mio operatore di macchina della seconda macchina. E lui abitava in un paese veramente, veramente minuscolo dell'Albania, di 40 persone, che si chiama Koplik, al nord dell'Albania. E praticamente adesso è il miglior operatore di macchina che io abbia mai avuto. Ecco, questo lo trovo meraviglioso, perché l'intelligenza veramente non ha niente a che vedere poi in realtà con i condizionamenti culturali, con la situazione in cui si vive e si nasce. Ci sono proprio persone veramente intelligenti, e l'Albania, devo dire, era un paese estremamente colto nel disastro, e umanamente colto. Ecco, va bene, adesso però devo rispondere alla tua domanda. Sì, cioè io sì, faccio molta fatica. No, faccio molta fatica perché in fondo il documentario è fare dei documentari, per chi fa il mio lavoro, cioè lavorare anche senza le luci, è il terreno fertile di conoscenza, no? Perché, come avete capito, sono interessato a argomenti politici, ovviamente, perché la mia militanza di ultrasinistra non è mai stata dimenticata. Io spero di fare cinema cercando di proseguire l'attività politica che non si può più fare nel mio paese, come leggete sui giornali. Quindi spero che il mio lavoro aiuti a fare capire qualcosa di più del mondo terribile in cui viviamo. E quindi, insomma, da un certo punto di vista il documentario è l'arma più potente che abbiamo, perché il documentario svela l'ideologia che copre le cose. Quindi io sono interessato al documentario dal punto di vista politico, ma sono interessato al documentario anche perché è la situazione in cui io imparo a produrre delle immagini senza le luci. Io odio le luci, sono sempre considerato uno che ha messo pochissime luci, perché non le sapevo mettere in quanto ero autodidatta. E quindi ho sempre avuto un rapporto estremamente negativo con la luce aggiunta, ho sempre tolto la luce invece di metterla. E questo è una cosa che ho fatto molta fatica a fare quando lavoravo in pellicola, e invece adesso sono finalmente un uomo libero, felice e liberato dalle catene, come Spartaco, perché non sono più costretto a lavorare con la pellicola. Perché non sono più costretto a lavorare con la pellicola, che era un mezzo primitivo, un'invenzione dell'Ottocento, un'invenzione costosa, inquinante, poco sensibile, molto corporativa, perché presupponeva una conoscenza privatistica del mezzo. Infatti veniva tramandata attraverso scuole di cinema che creavano delle specie di lobby di operatori, direttori della fotografia. Il digitale è molto più democratico, è molto aperto alla sperimentazione, permette l'ingresso dei giovani nel cinema, favorisce la produzione indipendente, e poi posso dirlo dal punto di vista di chi fa il mio lavoro, è uno strumento che finalmente mi ha liberato della necessità di mettere delle luci, e finalmente io posso togliere la luce naturale come mi pare e avere sufficiente luce per girare, e questa è una grande liberazione per me. Quindi, tornando in qualche modo alla tua domanda, il cinema realistico, documentaristico, è quello che mi ha consentito, spero, di riuscire a fare delle immagini decenti, perché vere, spero, ci provo, poi insomma si sbaglia. Perché poi dopo questa volta va in conflitto con alcuni interessi contrastanti, che sono la bellezza delle attrici, degli attori, la necessità a volte di far vedere qualcosa e non fare solo buio. E quindi sì, soprattutto diciamo a volte ho dei problemi con degli attori che non accettano il fatto che la luce sia quella della realtà, che è molto più bella di quello che loro credono possa essere la luce che io non so fare e che dovrebbe renderle più belle o più belli, ma io quello purtroppo non ho mai imparato a farlo. Perché è una cosa che vi sono dimenticato di dirvi, che se io ho cominciato questo lavoro, io l'ho cominciato solamente perché facevo il fotografo dilettante ed ero appassionato di cinema. E la mia fortuna è stata incontrare Silvio Soldini, eravamo a scuola insieme, Silvio Soldini che l'ha nascosto, eravamo insieme in classe, eravamo compagni di banco, ma non è che ci parlavamo molto perché io facevo politica e lui no. E allora, però insomma, eravamo amici lo stesso, e poi alla fine lui è andato a fare una scuola di cinema molto bella che era la New York University, e quando è tornato, non so perché, mi ha chiesto di fargli da operatore, di direttore della fotografia. Io come un pazzo ho accettato, e così abbiamo cominciato insieme, ma io non ho mai fatto l'operatore o l'assistente operatore o i fuochi per un altro direttore della fotografia, e non ho mai studiato in una scuola di cinema, quindi ero proprio un dilettante allo sbaraglio. E quindi sono stato un uomo molto fortunato, credo che mi abbia salvato un po' Silvio e un po' l'idea che la realtà è molto più interessante delle luci che noi cerchiamo di mettere vanamente e inutilmente a volte. Secondo me non mi danno più il premio questa sera, me lo ritirano, dice, per indegnità morale.
Das ist bisher noch nicht vorgegangen.
Non è mai successo, sarebbe la prima volta.
Io Storaro sentissi quello che dico, mi credo che mi sputerebbe in un occhio, però.
Ja,
Allora, abbiamo preparato qualcosa anche del film, ma visto che stiamo parlando in modo veramente simpatico, magari andiamo avanti con il nostro colloquio. Una cosa, solo per fare riferimento esplicito al film che abbiamo appena visto, è che succedono sempre più cose in parallelo nella stessa inquadratura, cioè nello sfondo o all'altra, c'è qualcos'altro che succede in parallelo. Cioè, come se, cioè non è che si voglia far vedere il paesaggio o qualcos'altro, ma che praticamente le figure arrivano dal sottofondo e poi tornano anche lì. Forse è dovuto anche al periodo molto lungo, abbiamo sentito che avete girato per 24 settimane, quindi si ha un po' l'impressione come fosse un'immersione completa nella realtà di vita dell'Albania. Cioè io mi domando, ma quanto di questo era stato programmato? Per esempio questa scena nel treno, questa carrellata della macchina nel treno che finisce poi anche alla fine, cioè ci sono delle scene anche con una vista frontale e poi alla fine tutto viene reso molto esplicito, però a me mi dà l'impressione come se fosse tutto preparato, cioè come se lo sguardo si rivolgesse di nuovo verso lo spettatore.
Succedono moltissime cose sul fondo, anche perché appunto, come dicevo prima, avevamo molte comparse e poi perché avevamo un grandissimo aiuto regista, e questo è un ruolo che purtroppo ultimamente vedo un po' sparire, nel senso che l'aiuto regista è quello che il regista, diciamo, lavora con gli attori, l'aiuto regista sistema le comparse e le azioni secondarie sul fondo. Noi avevamo un aiuto regista meraviglioso e bravissimo, cosa che ultimamente non succede quasi più, non so perché. E quindi ci sono delle cose anche che avvengono in maniera pericolosa. Per esempio, sono rimasto a rivedere l'inizio, c'è la scena in cui si chiudono i cancelli, no? E ci sono quei ragazzi che cercano di entrare, alcuni scavalcano, ecco, quella, la verità di quella violenza del cercare di attraversare un cancello, di rimanere incastrati dentro, del poliziotto li picchia veramente, cioè una cosa che nel cinema che siamo abituati a fare e a vedere con le comparse professionali non succederebbe mai. Quei ragazzi venivano picchiati nel film, non facevano finta, e mi dispiace per loro, però questo dà al film una verità, perché questa verità era nelle cose, proprio quello che succede nel film è quello che in Albania era successo 2 anni prima, quindi loro non stavano rappresentando qualcosa che non conoscevano, loro rappresentavano la violenza di quei rapporti sociali, e questo secondo me si vede nel film, è per questo che succedono cose vere, perché è un film in qualche modo curiosamente documentaristico e poi di finzione, però insomma è stato un grande azzardo, però credo che abbia funzionato. Cioè, non so se ho risposto.
Vielleicht noch was zur Frontalität, also weil ich das sehr auffällig.
Magari ancora qualcosa sulla frontalità. Sulla frontalità, ancora una domanda che ho visto anche in altre scene, e tutto ciò che è successo poi verso la parte finale, che è veramente fulminante. Cioè, sono per me delle fotografie documentarie come di Walker Evans, che, cioè, ho pensato subito a lui, questi sguardi diretti che sono rivolti direttamente nella cinepresa, cioè, presumo che siano stati albanesi che anche dopo le riprese sono state trovate sul luogo.
Per esempio, la versione che voi avete visto, tutte quelle scene finali degli scontri notturni, l'assalto ai forni, che secondo me sono scene meravigliose, erano state tagliate dalla versione ufficiale, quella posteriore al Festival di Venezia, quindi avete visto una parte ancora più documentaristica, paradossalmente, del film, che poi hanno costretto Gianni, il regista, a tagliare proprio le scene che non servivano alla narrazione, ma che invece erano, da un lato, spettacolari e dall'altro estremamente vere. Quando assaltavano i forni, lì lo assaltavano, sapevano cosa vuol dire assaltare un forno e quindi lo facevano estremamente bene. Ve l'ho accennato prima, cioè ci sono dei momenti in cui Gianni, che è un grande conoscitore del cinema del passato e del presente, sapeva benissimo quando si doveva spettacolarizzare la scena e quando, come vi dicevo prima, invece bisogna solamente guardare gli attori. Infatti, se guardate le scene di dialogo, sono scene in cui le scene importanti di dialogo non ci sono comparse, ci sono i due attori da soli, Enrico Loverso e il vecchio, o Placido, che parlano in luoghi tranquilli. Perché? Perché lì è il momento dell'attore, e poi c'è il momento della scena di gruppo, di massa, dove ci sono appunto i carrelli, i dolly, i movimenti di macchina, la macchina a mano. Una scena che io amo moltissimo è quella scena in cui, abbastanza all'inizio del film, in cui i due attori protagonisti entrano in quel lager in cui ci sono tutti quei detenuti ammassati, una scena girata a mano, molto faticosa tra l'altro, perché poi era una macchina pesantissima, adesso le macchine sono leggere e comode, allora erano molto pesanti e gli obiettivi anamorfici sono molto pesanti, e comunque la scena era girata in modo documentaristico. Quei vecchietti che erano lì in quella prigione erano dei vecchietti che veramente non capivano più neanche dove erano. Uno di loro si è messo a piangere, mi ricordo, perché non aveva capito che stavano girando un film e pensava di essere stato messo in carcere da Enver Hoxha e quindi piangeva. Un altro era completamente sordo e improvvisamente ha sentito, perché Gianni Amelio urlava così tanto quel giorno dalla rabbia perché qualcosa non funzionava che quel vecchio ha iniziato a sentire di nuovo. Insomma, sono state delle cose abbastanza divertenti nella tragedia, ecco. Però quei vecchi erano vecchi veri, non erano comparse di cinema. Questo fa la differenza, secondo me.
Ecco, questa è anche stata la risposta alla mia domanda che facevo prima, avevo la sensazione o no. Ecco, si sente proprio questa interazione con la cinepresa che è veramente diversa. A volte si ha la sensazione come se le persone fossero proprio sorprese dalle vicende che succedono nel film, a volte non capivano neanche cosa succedeva attorno a loro.
Quel vecchio che piangeva perché pensava di essere stato arrestato di nuovo era tragicamente vero e significativo. Poi, non so se questo fa parte della domanda, io per esempio trovo inconcepibile in Italia, non so in Germania, gli operatori, cioè i direttori della fotografia fanno la fotografia e non fanno la macchina, cioè non fanno l'operatore di macchina, il cameraman. Voi dite cameraman, ma intendete direttore della fotografia, noi l'operatore di macchina è quello che fa le riprese. Io è proprio una divisione che non ho mai concepito nella mia vita, cioè io se mi dicessero devi fare un film ma fai o l'operatore di macchina o il direttore della fotografia, io scelgo di fare l'operatore di macchina, perché per me quello è il ruolo fondamentale per chi si occupa di immagine, perché conta molto di più un'inquadratura ben composta, un'immagine ben fatta che suggerisce allo spettatore dove guardare, perché all'interno di quel rettangolo, che è più o meno rettangolare, ci sono molte possibilità di posizionamento degli attori e ognuna di queste posizioni suggerisce lo sguardo, indica allo spettatore dove guardare. Ecco, questo è secondo me il ruolo fondamentale e il ruolo più interessante anche proprio dal punto di vista umano, perché la comunicazione non verbale, che è quella che dicevamo, è quella che viviamo quando siamo in una sala, che secondo me è un aspetto molto interessante del nostro lavoro, è la comunicazione non verbale che si sviluppa tra l'attore e l'operatore di macchina. E noi siamo dipendenti uno dall'altro, siamo strettamente connessi e quando funziona è veramente meraviglioso, è una cosa che ti dà che ti dà una soddisfazione umana incredibile, e funziona quasi sempre, ecco, questa è la cosa bella. Quindi per me, io sono operatore di macchina, non sono direttore della fotografia, ve l'ho già detto che le luci non le so mettere, quindi fate finta che state parlando, date il premio all'operatore di macchina.
E questo legame, questo connesso diretto, questo legame diretto sono poi anche le immagini che vediamo verso la fine del film, praticamente queste comparse che poi vengono rappresentate come individui, come esseri umani che guardano indietro al passato. Questa è anche la particolarità che fa la differenza nel cinema, o no?
Per esempio io quella bambina, quella ragazzina che fa lezioni di italiano alla fine, no? È una faccia straordinaria, una faccia che non esiste più nel mondo civilizzato, no? E allora quella ragazzina lavora e recita molto meglio dei nostri attori italiani professionisti, Michele Placido e Enrico Loverso, mi dispiace per loro, ma lei è vera, gli altri si mettono in scena e vince nettamente quella bambina. Vincono nettamente in questo film dal punto di vista della recitazione delle comparse. È un film sull'umanità, non è un film di attori. Gli attori, infatti, Gianni in qualche modo ha anche scelto Michele Placido, che è un bravissimo attore, anche un bravo regista per certi versi, però è uno che senti che sta recitando. E questo ha voluto Gianni, cioè voleva anche mettere a confronto il nostro mondo così falso, così finto, così ormai sterile, è la verità di un paese come l'Albania, è la sua umanità. Secondo me questo un po' si vede, quella cialtroneria, non so come si può tradurre cialtroneria in tedesco, perché forse non esiste il termine, perché no, è un paese dove la cialtroneria non esiste, ecco, invece questa cialtroneria italiana... E questa cialtroneria italiana è probabilmente il motivo che ha spinto Gianni a fare il film. Un paese vero a confronto di un paese corrotto, ecco. Esiste il termine cialtrone in tedesco? No, no, secondo me no.
Sì, sì, esiste in tedesco questa parola.
Ich musste aber vielleicht doch ein bisschen widersprechen, weil es ist ja jetzt nicht so, dass...
Devo contraddire un po'. Non sono completamente d'accordo. Ecco, non si può proprio dire che questa innocenza, cioè c'è solo il buono, la bontà in Albania, e poi arrivano i brutti italiani che sono solo cattivi, no? Tutto è veramente molto variegato, pluritonalità, perché gli albanesi cantano Toto Cutugno, guardano la TV italiana, parlano del calcio italiano, c'è questa ragazzina che balla secondo le canzoni di Michael Jackson, quindi c'è questo connesso, questo legame molto stretto fra i due paesi, anche legami storici, come vediamo dall'inizio.
Sì, dobbiamo però, è vero quello che dici, infatti io parlo un po' iperbolico, scusatemi, però dovete pensare che l'Italia, nel momento in cui abbiamo girato, era il 92-93, era in una delle sue crisi politiche e morali peggiori, nel senso che il 92 era l'anno in cui è scoppiato uno scandalo che ha portato praticamente al crollo della vecchia politica di Craxi e di tutto quel sistema politico che aveva governato l'Italia dal dopoguerra al 92, e quindi dovete immaginare che il disgusto che noi avevamo per il nostro paese in quel momento era altissimo, e per noi l'Albania rappresentava esattamente quella purezza, quella normalità, quel nostro passato che avevamo perso. E lo avevamo perso così tanto che nel 94, adesso non mi ricordo se nel 94 o nel 93, al potere è arrivato Silvio Berlusconi, cioè voglio dire, siamo arrivati al fondo del fondo del fondo della corruzione e del malaffare politico. Quindi dovete immaginare che quel film parla dell'Italia com'era e dell'Italia come non era più. Quindi ha un significato politico molto, molto preveggente, secondo me, il film di Gianni. Interpreta un crollo di moralità che il nostro paese continua a vivere, ma che in quegli anni ha vissuto ancora più spaventosamente, perché un paese che elegge il proprietario di 5 televisioni, miliardario, corrotto e ripugnante, è degno solo lo fanno anche Trump, certamente anche Trump in America ha fatto la stessa cosa, però insomma, diciamo, è un segno grave di corruzione morale e politica che bisognava in qualche modo denunciare, e secondo me era lo scopo vero del film. Parla dell'innocenza. Poi se gli albanesi invece erano anche loro un po' criminali, francamente questo a noi non interessa.
Ecco, vorrei anche dare la possibilità al pubblico di fare domande. Ecco, se avete domande che vi premono, alzate la mano. Abbiamo qui due gelati che vi possiamo portare. Ecco. Non è proprio una domanda quella che voglio fare, piuttosto un'affermazione. Conosco le immagini degli emigrati italiani che sono arrivati negli Stati Uniti, soprattutto provenienti dalla Sicilia, e avevo la sensazione che fosse anche un film sull'Italia da quel punto di vista, un film sull'emigrazione in assoluto, per definizione, perché queste immagini avevano una somiglianza incredibile, anche le facce che vedevamo nel film, che vedevamo che erano facce malnutrite, persone che hanno lavorato a duro nella loro vita, e questo veramente mi ha affascinato molto, mi ha colpito tanto nel film. Fantastico.
Quando io dico che questo film è un film preveggente, adesso vi ho fatto il riferimento all'orrore politico e morale del nostro paese nel 92-93, però è un film preveggente sull'oggi. Quella barca è la barca degli immigrati che scappano dalla guerra in Siria e che vengono tranquillamente lasciati affondare nel Mediterraneo. Quindi questo film era valido allora perché parlava del nostro paese, è valido adesso perché parla della tragedia dell'immigrazione, e quindi questo film è per me un film estremamente, estremamente vitale e importante. Però è proprio così, sì. E poi è impressionante perché appunto l'Italia, che è stato un paese di emigrazione, noi appunto non solo a Marburg, in America, dappertutto, siamo adesso il paese che respinge, una cosa inaccettabile. Per di più respinge profughi che sono vittime di una guerra, neanche profughi per emigrazione economica, è ancora più inaccettabile.
Ho notato questo. Lei in certe scene sta lavorando molto con i movimenti. C'è una scena in cui il protagonista è in una massa, lei trasforma un movimento in avanti in un movimento indietro, e poi c'è quella scena del treno dove la cinepresa si muove fuori da quel movimento. Allora, non so se mi sono spiegato, cioè questa è stata il suo atteggiamento, la sua decisione è stato deciso da regista.
I movimenti di macchina tendenzialmente sono merito del regista, l'operatore di macchina è quello che li fa materialmente, però un regista come Gianni Amelio, che è un regista molto, direi classico, ma non perché fa delle cose classiche, perché sa che cosa vuol dire essere regista in rapporto agli attori e in rapporto all'operatore o direttore della fotografia, nel senso dà delle indicazioni molto precise. Lui dice adesso faremo questo movimento e io lo faccio, e questo è essere registi. Ogni tanto, devo dire ultimamente, capita, ci sono stati degli anni in cui la macchina a mano ha prodotto dei danni gravissimi nella cinematografia e nel rapporto con i registi, perché la macchina a mano veniva detto all'operatore adesso questa la fai a mano e fai tu. Che significa? Fai tu. Cioè io faccio l'operatore di macchina, qualcuno mi deve dire cosa devo fare perché tu sei il regista, non mi lasci libertà, perché quella è un'altra cosa che forse il documentario, forse. Allora, temo che ultimamente ci sia una generazione di nuovi registi che non ha più idea, e lo dico con grande dolore, di che cosa vuol dire la messa in scena in termini di decoupage, proprio delle inquadrature, no? E dice, vabbè, adesso prendi la macchina, gira, motore. Che lavoro è questo? Invece, diciamo, avevo di fronte un grande regista che sa dove si mette la macchina e soprattutto cosa serve. Serve un totale, serve un primo piano, serve un carrello o una macchina ferma? E questa è una grandissima, grandissima lezione. Però, insomma, adesso non voglio generalizzare su questa cosa della macchina a mano, perché sono stati bravissimi film, bravissimi registi e bellissimi film con la macchina a mano. Quando dilaga è un po' come un'assunzione, una perdita di responsabilità da parte del regista, no? Dice, fai tu, ma come fai tu? Insomma. Io lo soffro moltissimo, ecco, insomma, è una cosa che un po' mi addolora, i danni di Lars von Trier. La mia. A me piacciono molto i film di Lars von Trier, però insomma ogni tanto bisogna anche smetterla, tutto quel tremolio, no? Insomma, anche perché quel tremolio della macchina a mano ci fa anche sentire qualcosa che secondo me distrae moltissimo lo spettatore, no? Perché se la macchina a mano è attaccata agli attori io non percepisco che c'è una macchina a mano. Se la macchina a mano fa un totale in distanza, perché deve traballare? Sento che c'è un operatore che fa fatica, che francamente non mi sembra interessante per lo spettatore, per l'operatore sì.
Adesso lo devo fare in tedesco, no? Devo parlare tedesco. Cioè, questa è anche una questione di interpretazione, visto che lei sta parlando della handicam, cioè della camera a mano. Io l'amo tanto per un certo motivo, perché se dico, lo spettatore praticamente si vede nell'obiettivo, quello che la cinepresa vede, lo vede dopo lo spettatore. Ecco, e per lo spettatore non c'è la differenza se è una carrellata con dolly proprio precisa, perfetta, che dal mio punto di vista è una cosa un po' sintetica, che lo distrae proprio dal vedere questa scena per se stesso. Se però una macchina a mano la uso perché è qualcosa di umano, per principio la macchina a mano, perché la macchina a mano per i suoi movimenti, questo traballare, cioè dopo mi preciso, fa vedere che certamente c'è lì una persona umana che guarda questa scena, che la osserva, così anche come lo spettatore vede sullo schermo la stessa scena. Ecco, dico che c'è qui è praticamente un aspetto umano nei movimenti della macchina a mano. Questo lo ritengo molto importante. Non deve essere disturbante, come nel caso di Lars von Trier, che le persone escono dalla sala e dicono che hanno il mal di cuore perché non possono più sopportare questo traballo. Cioè, io ho fatto un po' un film così, La Barca, Das Boot, tu lo conosci sicuramente, anche negli spazi stretti all'interno del sottomarino. Io mi sono mosso con 50 persone che si stringevano là dentro, un po' come qui sul camion, c'è una scena un po' simile, e io praticamente ho lì costruito a me una struttura con degli stabilizzatori circolari. Ho fatto tutto questo con la macchina a mano, non era possibile diversamente perché non c'era lo spazio nella barca, però ciò che è rimasto alla fine ha una sfumatura di qui vedo una persona che si muove, in questo momento non fa così, ma fa solo così. C'è un sottofondo che mi fa vedere che vedo qualcosa di un movimento umano, cioè risento questa persona che praticamente opera, cioè che cura la fotografia, e questo lo ritengo ideale in quella situazione. È un mix di una macchina a mano che trasmette anche emozioni molto bene, secondo me. Ma nello stesso tempo certamente non deve avere una dinamica propria a diventare fino un fattore disturbante che si dice come spettatore, ma quello non riesce neanche a reggere la cinepresa che traballa sempre.
Avete appena visto un film dove ci sono tantissime macchine a mano, quindi l'America è pieno di macchine a mano, però ci sono anche dei momenti in cui la macchina non si muove ed è su un cavalletto. Io quello che discuto è l'idea che si debbano fare delle inquadrature larghe col traballio dell'operatore, quello semplicemente lo trovo insensato, e soprattutto discuto il fatto che in qualche modo la macchina a mano deresponsabilizza il regista rispetto alle scelte dell'inquadratura. Se c'è una cosa che io amo molto della macchina a mano invece è il fatto che gli attori sono lasciati liberi. Io detesto i segni per terra per gli attori, quando gli attori devono essere in quel punto lì, quella è una cosa orribile, no? Perché l'attore non deve essere distratto da una posizione precisa. La macchina a mano facilita, perché l'attore può andare dove vuole e l'operatore lo segue. Però io penso anche che quella cosa dei segni, del segno preciso per l'attore, sia una rigidità legata anche a un utilizzo della luce antico, nel senso che la luce andava proprio lì. Quando vediamo i film illuminati così meravigliosamente nel bianco e nero, in cui tutti hanno l'ombra perfettamente sulla fronte e sono tutti così meravigliosamente belli, perché gli attori sono immobili, e quello è un cinema un po' vecchio, senz'altro. Allora io mi sono sforzato, ho cercato nella vita di detesto che gli attori vengano segnati, e ho fatto conseguentemente delle luci che permettessero agli attori di muoversi liberamente. Ho cercato di farlo, perché credo che questa sia la necessità del cinema moderno, dell'illuminazione moderna, insomma, il fatto che un attore deve sentirsi libero e deve pensare a recitare, non andare a segno. Quindi da quel punto di vista sì, la macchina a mano è un'ottima soluzione, però ci sono delle soluzioni moderne che permettono la stessa libertà agli attori e tengono la macchina stabile. Per esempio, adesso uso tantissimo, non voglio annoiarvi con cose tecniche, gli slider, che sono una specie di piccolo carrello che permette all'operatore di muovere di un metro o anche di due metri la macchina, con scelta dell'operatore e non del macchinista, non del grip, e quindi l'attore può arrivare liberamente nella posizione che vuole e l'inquadratura viene in qualche modo conservata senza dover fare per forza quel traballio così irritante. Però nell'America è pieno, cioè quella sequenza dentro il carcere in cui c'erano quei vecchietti è una lunghissima sequenza di piano sequenza a mano, insomma. Quindi io lo faccio, l'ho fatto, però insomma sono contrario alla perdita di controllo, quello sì.
Vorrei fare questa domanda. Aveva detto prima che ha lavorato soprattutto con comparse, con attori non professionisti. Lei ha anche detto che queste riprese erano molto più lunghe di quanto non sono normalmente, però ci sono alcune scene con tantissime persone, soprattutto l'ultima scena sulla nave, e mai nessuno guarda direttamente nella cinepresa, nella camera. Come si è svolta la comunicazione con queste masse di persone? Come ha funzionato tutto questo? Questo mi ha colpito molto, soprattutto perché non erano professionisti.
Devi pensare che Gianni Amelio è un regista cattivissimo, per cui il primo che guardava in macchina veniva rimproverato in maniera talmente violenta che tutti capivano che non si poteva guardare in macchina. Quindi, diciamo, vigeva un clima di terrore sul set, e questo ha aiutato al fatto che non guardassero in macchina. No, poi insomma, poi secondo me c'è una, voglio dire, gli esseri umani sono molto intelligenti, molto più di quello che noi pensiamo. Se si dice non dovete, col megafono, non dovete guardare lì, dentro la macchina, non guardano. Insomma, io sono anche se sono 2000, non è, quello non è stato il problema difficile. Il problema difficile è stato mettere tutte quelle persone sulla barca, perché farle salire tutte su quella barca voleva dire ore e ore e ore di lavoro. E quindi iniziavano a salire alle 3 del mattino ed erano saliti tutti alle 8 del mattino e iniziavamo a girare alle 8 del mattino, quindi erano anche stremati per quello che non guardavano in macchina, perché erano distrutti dalla fatica, pensavano solo a sopravvivere. È stata un'esperienza umana molto molto faticosa, molto, 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 molto pesante. Secondo me questa cosa si vede nel film. Cioè, io credo proprio che c'è anche una insomma, i film sono, come dire, messi in scena, sono illuminati, sono fatti a piccoli pezzetti, però le sensazioni umane che si vivono durante le riprese sono esattamente quelle che si vedono sullo schermo, e quella gente lì era parte di un progetto faticosissimo e lunghissimo, lunghissimo, di 24 settimane, faticosissimo, e questa cosa secondo me ha provato noi, ma si vede anche per chi è sullo schermo. E questa è la cosa meravigliosa del cinema. Il cinema non mente. Se c'è qualcosa di finto si vede immediatamente. E quello era tragicamente vero.
Ich würde noch mal gern zurückkommen auf diese sehr interessante These.
Ecco, vorrei tornare a questa ipotesi molto interessante che l'ha illustrato prima, che praticamente si gira un film dimostrando che i protagonisti recitano e qual è anche la forza delle persone che non sono protagonisti. Lei ha fatto l'esempio della ragazzina che ballava nel film. Ecco, certamente tutti adesso stanno pensando al realismo. L'industria dice che le cineprese diventano sempre più perfette, le immagini diventano sempre più reali, realistiche. Cosa fa lei per rappresentare la differenza fra gli attori che recitano e quel realismo di queste facce spontanee, cioè reali? Cioè, cosa fa lei con il suo lavoro per stabilire, per rappresentare questa differenza?
Dire che amo moltissimo gli attori, non vorrei essere stato frainteso, nel senso che il rapporto con gli attori è veramente, io provo pietà per gli attori e quindi li amo per pietà, nel senso che sono poveretti, sono esposti, fragili, in una posizione di estrema debolezza, no? Perché mettono in scena se stessi, il loro volto, il loro invecchiamento, le donne, gli uomini, i loro errori, la loro fragilità, quindi è un rapporto strano, cioè non è, anzi uno dei motivi che mi spinge a fare questo lavoro è proprio il rapporto con gli attori, che è sempre molto interessante. Però devo dire, detto questo, premesso questo, quindi io amo gli attori e provo pena per loro, che è bello, un bel sentimento provare pena e pietà, non è un brutto sentimento. Detto questo, io penso che ogni volta che mi sono trovato a lavorare con dei non attori, penso per esempio a tutte le volte che ho avuto la fortuna di lavorare con dei minorenni, con dei dodicenni, dei quindicenni, penso che loro sono degli attori estremamente più versatili e più straordinari e più emozionanti e più veri degli attori professionisti. Cioè, quindi io personalmente non riesco a pensare questo è attore e questo non è attore. Tendenzialmente dico che le emozioni più potenti le ho provate proprio da chi attore non era. Ecco, perché sono veri, perché sono reali, non hanno tutte quelle cose che si apprendono tragicamente appunto di un cinema fatto per gli attori che devono arrivare in quel posto, che devono prendere la luce e che sanno che questa è la loro bella luce e quell'altra no. Cioè, a me è capitato una volta di lavorare con un'attrice, non posso fare i nomi per carità, che già ho detto abbastanza cose brutte, che quando aveva una luce laterale si metteva così. Io che devo fare? Cioè, c'è una finestra. E quella è la luce della finestra, e se l'attrice però sta così succede un problema gravissimo. Ecco, io quella roba lì, queste cose proprio divento pazzo, perché sono delle cose che rendono falso il film. Ecco, mi dispiace essere, ma io provo pena per loro. Pena positiva, pietà, come si dice? Pietà. Ecco, quindi insomma... Insomma, non so se no, non li abbiamo nel programma, non ci sono, ma c'è un film, per esempio, di Leonardo Di Costanzo che si chiama L'Intervallo, che è fatto con i due protagonisti, sono due attori di, non attori, sono due ragazzi di 14-15 anni. E secondo me quello è un film veramente potente, perché la verità di quella incoscienza, la verità di quella gioventù che non ha ancora capito bene che cos'è il cinema, che cos'è essere attore, ecco, quella sincerità è una cosa che fa sì che non ci sia più un confine tra cinema documentario e cinema di finzione, che è la cosa che io amo di più al cinema, come spettatore e anche come operatore, perché poi lavorare con loro è un'esperienza indimenticabile. Poi, voglio dire, ci sono attori meravigliosi. Adesso ho avuto la fortuna di lavorare con Jude Law in questa serie di Paolo Sorrentino che si chiama The Young Pope, che forse temo qualcuno di voi abbia sopportato per 10 ore. E Jude Law è un attore straordinario, perché lui era costretto a ricordarsi scene lunghissime di 5 minuti, molto lunghe e molto difficili. Io mi ricordo proprio, lo racconto perché è una cosa secondo me meravigliosa di cosa vuol dire essere un grande attore. Noi abbiamo girato un discorso di Jude Law fa il Papa, abbiamo girato un lungo discorso del Papa in primo piano la seconda settimana delle 20-24 di nuovo che abbiamo fatto, e poi dopo 20 settimane, però lui era in teatro di posa, non c'era nessuno, poi dopo 20 settimane siamo andati a fare il controcampo di quel primo piano in cui lui fa il discorso finalmente non in teatro di posa ma in piazza San Marco a Venezia, e c'erano 200 comparse, che poi sono state moltiplicate digitalmente fino a farne 30.000. Comunque c'erano quelle 100 comparse che lo dovevano ascoltare. E lui era di spalle, allora ho pensato adesso farà questa scena, tanto non è inquadrato, male, perché tanto deve solo dire le cose alle comparse perché lo ascoltino. E lui ha recitato questi 5 minuti perfettamente, esattamente come se fosse il suo primo piano, piangendo, perché voleva che le comparse lo ascoltassero e lo guardassero con commozione, con interesse. Ecco, questo è essere un grande attore, secondo me. E qui lì si travalica l'essere professionale e non professionale, si passa a essere un grande essere umano, perché è faticoso, perché faceva fatica, perché non solo si doveva ricordare, ma si doveva emozionare. E io lo vedevo, era di spalle alla macchina e piangeva. E io dicevo, ma o è pazzo o è un grande attore, era un grande attore.
Sì, guardando l'orologio, siccome abbiamo anche bisogno di un piccolo intervallo, quindi se a questo punto non ci sono più delle domande veramente urgenti, perché comunque stasera e anche domani avremo ancora la possibilità di riprendere queste discussioni, allora vorrei ringraziare Luca Bigazzi, la ringrazio di cuore per questo primo colloquio. Sono contentissimo di rivederla fra poco alle ore 20 nell'Aula Magna.
Domande così intelligenti, veramente.
Thank you.